Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Sì, tanta giornata anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito. Bisogna inculcare questo pensiero che il cristiano deve essere un riparatore. Non un demolitore, perché un cristiano può anche diventare demolitore quando comincia a dire le cose che non sono vere, no? E allora oggigiorno non mancano neanche questi. Allora, i cristiani riparatori si pongono davanti al Santissimo Sacramento e dicono: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente qui in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, che non è soltanto immacolato, è anche addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento. No. Ti amo con tutto il cuore, ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te. Con il peccato, praticamente, come si fa a separarsi da Dio? Ecco. Con il peccato, anche se Dio continua ad amarci, però praticamente siamo noi che tagliamo i ponti, eh? Signore misericordia. E so sempre, sai, Anna, la lettura seguente, vero, parlerà della sepoltura, vero? Sepolture del mor dei morti, eccetera, eccetera, ma sapete, è da un po' di tempo che penso a questa cosa. Dunque, se la Madonna ha detto che quella ragazza di Fatima sarebbe dovuta stare in purgatorio fino alla fine del mondo, e non era certamente la peggiore persona apparsa sulla faccia della terra, ma quel che aveva fatto gli aveva meritato questa purificazione. Ora, vedete che ci sono questi misteri, no? Per cui davanti al mistero bisogna ammettere che noi poco capiamo, ma il Signore ci lascia nel mistero perché vuole che restiamo nel dubbio, perlomeno nel dubbio, ecco, di non essere certi che tutto, cioè, certi di andare dritti in paradiso, no? Sarà anche molto difficile, visto e considerato che purifica mio Signore sarà più bianco della neve, per entrare in paradiso bisogna essere più bianchi della neve. E poiché si pecca con pensieri, parole, opere ed omissioni, ditemi voi se noi di macchie ne abbiamo poche o tante. Confessiamo i peccati più grossi, ma se dovessi cominciare a fare un esame di coscienza un po' dettagliato, vedremmo che ci sentiremo proprio quello che siamo. Perché noi praticamente guardiamo, se non ho ammazzato nessuno, insomma, se proprio non sono una belva, vuol dire che sono buono, insomma. Però Gesù non è di questo parere perché dice: se voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre che sta nei cieli. Ebbene, allora pensavo a questo: se questa creatura qui dovrà stare in purgatorio fino alla fine del mondo, ma noi quanti parenti abbiamo ancora in purgatorio? Domanda. Cioè, è possibile che il nostro, che ne so, trisnonno, quadrisnonno, quinquisnonno, non so, noi non sappiamo mica che vita abbiano fatto loro, no? Siano ancora in purgatorio, però noi non ci pensiamo proprio. Al massimo, se va bene, ma dico, ma se va bene però, potremmo pensare ai nostri genitori, ma poiché oggi ai funerali ti dicono che già è andata all'abbraccio del padre, immaginarsi se pensiamo anche ai nostri genitori, visto e considerato che sono già arrivati, chi è che penserà a loro? Questo è un tradimento, perché diciamo, dovremmo dire, sentite, noi non siamo noi giudici di nostro Signore, vero? Cioè non siamo noi che possiamo giudicare quello che il Signore farà. Per cui potrebbe essere così, ma potrebbe anche non essere così. Nel dubbio è meglio che preghiamo. E allora, ma c'è un altro motivo per pregare anche per questi nostri antenati, che pochi pregano. Anna, tu ci hai mai pensato di pregare per i tuoi antenati?
Penso spesso, infatti, non, quelli che non ho conosciuto proprio li cito anche nella messa, proprio in
sì, ma,
la mia
ma
famiglia,
no,
sì.
Sì, ma quelli che erano prima di esatto, quelli che hai conosciuto
sì,
te?
Sì, sì, perché ho sentito anche una meditazione di padre Don Leonardo Pompei proprio su questa realtà che dimentichiamo, tante persone proprio aspettano,
sì.
Ecco, ma è normale, è naturale, tu ricordi proprio i genitori, al massimo i nonni, gli zii, e non vai
sì,
oltre, ma purtroppo
non vai oltre, ma
esatto.
Purtroppo allora, attenzione, no? Diciamo che questo non ci procura dei meriti, ma anzi delle colpe. Diciamo perché manchiamo di gratitudine verso, diciamo, il trisnonno, il quadrisnonno, che ne sappiamo noi chi è in purgatorio, che se non ci fossero stati loro che hanno generato poi i nonni, le madri e così, noi non saremmo qua. Per cui se siamo qua sulla faccia della terra e siamo stati battezzati, possiamo raggiungere il cielo quando sarà il momento e quando sarà lo meriteremo, è per merito di quelli là, di quegli antenati là, perché se loro non avessero generato i bisnonni e i nonni e le madri eccetera eccetera, noi non saremmo qua. Per cui vedete, noi che parliamo tanto di amore del prossimo, e questi sono prossimi, mica tanto lontani, no? Cioè, sono i prossimi che hanno permesso che io sia vivo. E invece noi abbiamo dei prossimi che oggigiorno, diciamo, siamo distratti dai prossimi più lontani, invece di pensare ai prossimi più vicini, cioè chi mi ha dato la vita, no? Però, ma chi è che pensa a queste cose qua? È un pensiero da archeologo questo, vero, che va a scavare nell'antichità e vedere, ecco, chi e come, ecco, per cui è un atto di ingiustizia, è un atto di ingratitudine, ma io non solo non lo confesso, ma non spendo, diciamo, niente per aiutare quelle persone che magari con stenti inenarrabili, vero, diciamo che hanno generato qualcuno che poi ha generato e poi siamo qua. Che ne sappiamo noi che vita di stenti hanno fatto coloro che hanno permesso che noi poi siamo vivi? Hanno sofferto, hanno, diciamo, fatto fatiche inenarrabili, e noi ma chi se ne importa di quelle cose là? Ah, tu ami il prossimo? Comincia ad amare il prossimo che ti ha dato la vita intanto, no? Poi non andare al di là dell'oceano a cercare i prossimi lontani quando c'è quelli vicini che stanno patendo più di quelli che stanno qua sulla terra, che vengono spesso ad invadersi, perché quello è il pensiero, no? Però siamo degli sbalestrati. Cioè, nel senso che non si capisce, no? Se l'uomo veramente sia Homo sapiens oppure se sia stato fulminato dal pensiero odierno, vero? C'è qualche cosa, c'è qualche fusibile, vero, che non ci permette più di pensare, di ragionare secondo lo spirito anziché secondo la carne. E mentre io voglio le cose dolci, amabili, profumate, diciamo leggere, tutto quello che vogliamo metterci. Questi miei avi, vero, questi miei antenati sono tra le fiamme, tra le spine, sofferenze atroci, no? E diranno: guarda quello là è un mio lontano nipote e pensa soltanto a se stesso e io sono qua e lui è là per merito mio, invece. Io sono qua e proprio perché gli ho meritato la vita in qualche modo, dovrebbe pensare anche a liberarmi dalle fiamme del purgatorio. Ma tu l'hai mai sentito fare un discorso del genere?
Solo
Non,
Radico
non esiste.
Consiglio.
No, il
No.
contrario sì, no, che siamo
Sì,
tutti in
ah sì,
paradiso, no? Ma
esatto,
tutti dentro, ma
tutti.
fosse vero, ma fosse vero, ma fosse
Esatto.
vero. Allora, dico, è necessario che la Radio Buon Consiglio dia dei buoni consigli, i consigli che non danno gli altri, perché anda a parlare di altre storie e per cui siamo attratti da tante cose, da messaggi, messaggini e messaggetti e poi guardiamo. Pensate che queste anime del purgatorio, sono anime sante del purgatorio, possono intercedere per noi. Anzi, lo fanno e pregano per noi. Ora, loro ci hanno dato la vita, pregano per noi e noi manco li guardiamo, ma che bravi cristiani che amano il prossimo come se stessi. Ma dove sono sti cristiani? Distratti, distratti. E così, Anna, mi fermo solo a questa storia dei defunti, perché se noi potessimo vedere, ecco, in purgatorio come soffrono queste anime, l'altro giorno, era il primo sabato del mese, avevo un gruppo di preghiera, poi dice: Claudio, ci fai una piccola catechesi? Allora dicevo, facevo degli esempi proprio terra a terra, no? Riguardo anche al purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, per cui io devo ringraziare il Signore se sulla faccia della terra mi fa patire qualche cosa per espiare i miei peccati e se ne avanza anche per i miei fratelli che stanno in purgatorio, no? Allora, dicevo, ma appena abbiamo qualche piccolo problema, qualche piccolo dolore, subito bisogna toglierlo. Non si può sopportare, non si può offrire, non si può. Allora dicevo così, facevo questo esempio, no? Dicevo, guarda, dice, mamma mia, c'ho male a un ginocchio. Allora facevo l'esempio, Anna, no? Dicevo, allora, piglio il cellulare, no? E telefono in purgatorio. Pronto? Anime del purgatorio? Dice, ma voi avete male a un ginocchio? Queste mi rispondono: magari avessimo solo male a un ginocchio, abbiamo male dappertutto, stiamo male da morire. Allora io capisco che il mio dolore è limitatissimo, è a buon mercato, no? Devo sopportarlo pazientemente, posso anche fare dei massaggi, d'accordo, però devo offrirlo, pensare che è un dono che, visto e considerato che mi sono inginocchiato tante volte davanti agli idoli di questo mondo, è giusto che mi facciano male le ginocchia, no? Dovevi piegarle davanti al Signore, non davanti agli idoli di questo mondo. Allora dice: mamma mia, oggi che caldo che fa oggi, proprio si soffoca. Allora pigliavo il cellulare, dicevo: pronto, anime del purgatorio? Sì, pronto. Che temperatura? Noi abbiamo un caldo da morire qua. Voi che temperatura avete? Noi 1000 gradi, come 1000 gradi? Oh, allora questa è aria fresca di purgatorio, aria condizionata, Signore, ti ringrazio che ho soltanto 35 gradi. Allora tutti ridevano, no? Ridevano perché capivano che non siamo neanche capaci di pensare. Ma insomma, sono esempi terra-terra, ma più che terra-terra. Ma difatti dicono, grazie Claudio, le spieghi così, così semplici che è impossibile non capire. Dico, ringraziate la Madonna, ringraziate la Madonna. Questo è frutto del voto mariano, perché noi praticamente ci doniamo alla Madonna che faccia lei quello che vuole, che ci usi come gli pare, se vuole farci fare i pagliacci per far ridere la gente, magari nei momenti di tristezza siamo anche disposti a fare i pagliacci, ma insomma dobbiamo servire il Signore, ma dobbiamo amare i fratelli e dirgli la verità, perché la verità vi farà liberi e vuol dire che la menzogna ci fa schiavi. Secondo voi siamo liberi o siamo schiavi? Punto di domanda. Rispondete, siamo liberi o siamo schiavi? Siamo super schiavi, altro che democrazia. Vabbè, allora Anna, adesso però, dopo queste storielle qui, che comunque diciamo
Servono,
sono,
servono.
sono vere queste storielle qua. Mi ricordo di quella santa o santo che ha detto, dice Signore, fa che io abbia un segno, no? Che un'anima del purgatorio mi faccia scendere una goccia del loro sudore, no? Per sentire cosa patiscono. E difatti è scesa una goccia di sudore che ha trapassato il breviario, che era grosso, diciamo, 7-8 centimetri, l'ha passato da una parte all'altra, altro che tutti in paradiso. E se siamo degli imbroglioni, ci toccherà anche pagare gli imbrogli che abbiamo fatto perché abbiamo ingannato il prossimo. Se la verità vi farà liberi, vuol dire che i menzogneri, servi del menzognero, ci faranno schiavi di cose che noi non vorremmo certamente esserlo. E allora, cari miei, c'è veramente, guardate, c'è da piangere, c'è da piangere, ma beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. È così.
Da
Amen.
offrire, offrire veramente proprio
Sì,
la
ma
soluzione.
scusa, ma sta gente che corre da tutte le Madonne di questo mondo, no? Ma dico, senti un po', ma è mai possibile? Dico, è mai possibile? Cioè, la Madonna Fatima, che ha parlato poco e ha detto dall'A alla Z, no? E noi invece di andare là, no, mi dicono, ecco, mi ha telefonato una signora da Fatima, dice Claudio, sono qua, però sai come ci sto male, perché ho visto che la gente che hanno accompagnato qua, vedendo quelli che strisciavano in ginocchio lungo quella striscia che porta alla cappellina, dice, ridevano, sghignazzavano, ma cosa fanno quelli là? Quelli sono matti, no? Ecco, per cui non hanno capito niente e chi li accompagna non ha neanche il coraggio di dire qualche cosa, per cui vedete qua. Ecco, invece dico, ma voi pensate se quando sarete in purgatorio vi sghignazzeranno in faccia per dire, ah, guarda quelli là, cosa patiscono? No, voi direste, ma disgraziato, non sai quanto patisco, perché invece non mi aiuti? Ecco, dovremmo dire, no? Quello là è una persona che probabilmente ha capito qualcosa più di me, invece io penso di aver capito qualcosa più di lui, e allora questo presuntuoso, che veramente è untuoso, che è unto, ma mica per lo Spirito Santo, è unto di sporcizia nella testa perché non capisce queste cose, e vabbè. Allora hai capito come funziona? Ah, siamo andati al centenario, a far che cosa siete andati là? Ma cosa siete andati a fare là? Ah, perché era il centenario, sì, ma non vi ha mica spiegato la vita dei pastorelli. E questi praticamente hanno offerto di tutto e di più per la salvezza delle anime. Quello è il messaggio. Vabbè, Anna, dai, leggimela. Volgiti a me, Signore, abbi misericordia, perché sono triste e angosciato. Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati. E difatti così è. Siamo veramente angosciati e tristi perché vediamo che anche quelli che dovrebbero difenderci ci spingono nell'abisso.
Sì, è vero, non c'è ombra di dubbio, purtroppo sì. Allora, Toby, tenendo in maggior conto le prescrizioni della legge divina piuttosto che i comandi del re, nonostante il pericolo che corre, seppellito un cadavere, compie le purificazioni di rito. Addormentatosi nel cortile, è colpito agli occhi da escrementi di uccelli che lo rendono cieco. Il Signore permette questa prova, perché come Giobbe, anche Tobi possa essere un esempio di pazienza e di esercizio del timore di Dio. Quante volte noi, al contrario, nella tribolazione, invece di offrire un sacrificio al Signore, arriviamo persino a mormorare o a imprecare contro di Lui. Dal libro di Tobia, io, Tobi, in quella notte di Pentecoste, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me, nel muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achicar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni ricevendone la paga. Ora, nel 7° giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata. Ella mi disse: mi è stato dato in più del salario. Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni, e per questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, mi disse: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto.
Ai ai ai. Allora, vediamo un po', Anna. Mamma mia. Diciamo che veramente la parola di Dio bisogna baciare, cioè, infatti si fa, no? Si bacia il Vangelo, ma è Dio comunque che parla, perché parola di Dio, quanti insegnamenti, vediamo un po'. Allora, in quella notte di Pentecoste, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Intanto, vedi, le opere di misericordia, vero? Cioè, seppellire i morti, e difatti vedi questo Tobi, che anima santa, vero? E vedete che seppellì il morto, che ci rischiava anche a seppellire il morto, perché bisognava lasciarli là sulla strada, no? Mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Qui, dopo aver fatto la fatica, si è addormentato. Ma per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me, nel muro, stavano dei passeri. Qui passeri, vedi, passero, che è uno che passa, no? Sai quanta gente che passa? Siamo anche noi come i passeri, perché nasciamo e poi passiamo ad altra vita, per cui anche noi siamo dei passeri. Vediamo un po'. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi che mi produssero macchie bianche e dovetti andare dai medici per la cura. Ora, ci sono dei passeri che si dimenticano di essere di passaggio, che fanno cadere escrementi di menzogna sui nostri occhi spirituali e così diventiamo, prima ci vediamo poco, poi ancora di meno, poi andiamo dai medici che non sono capaci di curare, perché può capitare che tu fai i peccati, no? Poi vai a confessarti e trovi dei medici che invece di dirti guarda, devi fare penitenza per i peccati che hai fatto, ti dicono che non ci sono problemi, per cui diventi peggio di quanto sei entrato, vero, dal medico dell'anima. Queste cose capitano, sembrano storielle, ma forse è vero, e oggigiorno vedete un po' cosa si propone, cosa si fa passare, cioè i peccati non sono più peccati, no? Anzi diciamo che i peccatori sono quelli che ritengono ancora che i peccati siano peccati, per cui vengono strapazzati perché dicono la verità. Allora, vedete che le menzogne ti rendono cieco, e poi puoi diventare ancora più cieco se trovi un medico dell'anima che è più cieco di te. Più essi però mi applicavano farmaci, più si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Uno perde la fede e diventa cieco del tutto e dice io non ci capisco più niente, sta confusione oggigiorno, voi trovate gente che ci vede bene oggi, cercatele, ecco, che ci vede bene, ecco, che ha, diciamo che vive Gesù Cristo e usa, si serve della lampada ai suoi passi, che è la parola di Dio, per cui seguaci di Gesù Cristo senza tentennamenti e senza sconti, e questi pigliano un sacco di legnate da quelli che invece vogliono che ci sia l'offerta speciale con sconto 99%, e se non c'è, ecco, per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Ma anche noi soffriamo se abbiamo dei figli che hanno perso la fede, se abbiamo dei genitori che hanno perso la fede, se hanno perso la fede anche quelli che dovevano trasmettercela, c'è da star male, si soffre. Allora, nei 2 anni, vediamo, faccio un giro pagina, dunque, a Kikar, nei 2 anni che precedettero la partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento. E difatti questo è Gesù che con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e divinità ci fa stare in piedi, perché qui c'è da morire. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio tessendo la lana e mandava, ecco, questo racconto l'abbiamo sentito prima, e poi diciamo che porta a casa sia diciamo la paga di quella lana tessuta, e gli hanno detto tova là, prenditi un capretto, perché avranno saputo le condizioni, tuo marito è cieco per cui non può lavorare, mangiatevi un capretto. Ma Toby, che era un giusto, avrebbe preferito non so che cosa, morire piuttosto che fare una cosa che Dio non permette, dice non l'avrai mica rubato questo capretto, no? Restituisci ai padroni, poiché non abbia nessun diritto di mangiare, non abbiamo nessun di mangiare una cosa rubata. Allora, diciamo che questo è un uomo paziente, Toby, no? Cosa gli è successo? Ha fatto del bene e ha dovuto patire queste umiliazioni, cieco, essere, diciamo, essere mantenuto dal fratello, ecco, e naturalmente un cieco non vede, è una sofferenza atroce per uno che vedeva e poi di botto non vede più nulla, no? E allora restituiscilo, eccetera eccetera. Ella mi disse mi è stato dato in più del salario, ma io non le credevo, ripetevo di restituirlo ai padroni, per questo mi vergognavo di lei. Cioè lui, capo famiglia, dice siamo sposati, siamo una cosa sola, non sia mai che tu pensi in modo diverso da me, nel senso che siccome io sono capo famiglia, devo rispondere delle azioni, delle cose che avvengono nella mia famiglia, no? Interessante questa cosa qua. Per cui dice, non sia mai che tu l'abbia rubato. Allora, per tutta risposta mi disse, dove sono le tue elemosine, dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. Ecco, l'umiliazione. Il giusto patisce l'umiliazione. La moglie, invece di dire, no, guarda, tesoro, ti assicuro, anzi, se vuoi ti accompagno, ecco, da chi me l'ha regalato, tu sei troppo buono, sei un giusto, io non sono neanche degno di avere un marito così giusto, ecco, sarebbe stata la risposta, no? Invece, cosa è successo? Questo ha tirato fuori le unghie, e dice, dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. Ecco, tu credi il tuo modo di pensare. Se fosse vero, non saresti ridotto così. Invece, non è vero niente quello che fai, per cui io ti ho sopportato fino ad oggi, addirittura mi dai della ladra. Povero Toby, Anna. Questi discorsi non è che si sentono raramente,
No,
diciamo che
altro.
C'è... No, ma scherzi, per cui fino a una certa età magari la cosa funziona, ma poi, sai, diciamo che crescono le unghie, vero? Allora praticamente c'è la ribellione, invece che di dire, come ho detto prima, no? Ma no, guarda, sposo mio caro, che io, diciamo, avere un marito così giusto, non sono neanche degna io di avere un marito così giusto, guarda, tesoro, ti accompagno. Allora lui avrebbe detto, beh, insomma, vedi, sta qua, mi parla così, comincio a credergli, no? Invece no, dice, ah, hai visto tu con le tue buone opere, le elemosine, dove sono le tue opere, vedi come sei ridotto, vuol dire che tu sei uno che sogna le cose ma non sono vere, umiliazione dalla tua dolce metà. Cari miei, queste cose qua, stiamo attenti, perché ogni tanto si sentono fare dei discorsi, vero, come gli scorpioni che girano con la coda, vero, zac, ti pungono da dietro. È terribile questa cosa, umiliante. E dopo che ti venga proprio da colei che è parte di te, peggio ancora. Ecco, ma il Signore ci mostra queste cose per aprirci gli occhi. Per aprirci gli occhi, perché chissà quante volte succedono queste cose, vedi tu, che vai a messa, ecco cosa ti succede, no? È come dire, Gesù Cristo, hai fatto i miracoli? Bene, hai visto cosa ti è successo, tu a fare i miracoli, a moltiplicare i pani, i pesci, per risuscitare i morti, hai visto cosa ti succede? Tu, che dici che sei figlio di Dio, scendi da quella croce se sei figlio di Dio, avete visto come funziona sta cosa? Stiamo attenti, umiliamoci davanti a Dio, miserabili creature che crediamo di andare in paradiso senza passare per il purgatorio, e non ci preoccupiamo delle mogli che hanno umiliato magari i mariti che stanno in purgatorio, però hanno dato la vita a tua madre, è così, mamma mia. Anna, mi manca il fiato, perché non fosse vero invece... È pane quotidiano quasi, saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore, cioè lui nonostante tutto ha sopportato tutto questo e l'ha offerto al Signore, ecco perché è saldo il cuore del giusto che confida nel Signore. Signore, tu non puoi ingannarmi, tu mi ami e tutto quello che tu permetti lo permetti perché io ti dia gloria, per cui anche nel dolore, nella sofferenza, ecco, io dico, Signore, io confido in te. Queste cose succedono, le mogli verso i mariti, oggi i figli verso le madri, i genitori, sono cose terribili. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Trova grande gioia perché ama l'amore, per cui è contento, sempre contento. Potente sulla terra sarà la tua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta, valla a trovare tu. Ecco, cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore, sicuro è il suo cuore, non teme, finché non vedrà la rovina dei suoi nemici che arriverà. E gli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Noi quando parliamo di poveri pensiamo solo ai mendicanti di qua, ma non pensiamo ai mendicanti di là, e quelli non sono poveri, e quelli che hanno bisogno di convertirsi per non finire all'inferno non sono più poveri dei poveri, eh? Anna, mo me fermo.
Hai ragione, Claudio, sì, quindi anche i mendicanti del purgatorio proprio dobbiamo ricordarli, veramente avere questa attenzione.
Ma poveracci, stanno peggio dei mendicanti che stanno davanti alle chiese, ma questi hanno il cellulare, vestiti bene, no? E poi pigliano soldi da tutte le parti, no?
Sì. Quanti sono dimenticati ormai nell'eternità, li poverini, davvero, questa è una cosa che non possiamo dimenticare, veramente, oltre alla nostra famiglia, ma quanti ci sono, ecco, che proprio vedi. Che per motivi di fede, non, proprio abbandonati, ma ci pensi.
Sì. Bene, allora chiediamo la pausa musicale, vero? E poi tocca a te.
Ecco, ricordate.
E pregate per sto braccio, perché non abbia, cioè, perché abbia sempre il coraggio
di gridare
dai
sì,
tetti
la verità, sì.
E dirlo, visto che le onde sonore, vero, l'etere arriva dai tetti, arriva dall'alto, sì. Ecco, gridatelo dai tetti,
giusto, che ti
a tra poco allora. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, allora riprendiamo con la lettura del Santo Vangelo.
Sì,
sì.
Riprendiamo, Anna, che meraviglia, la parola di Dio, cioè Dio che si degna di parlare con un miserabile che magari con i suoi peccati l'ha condannato a morte, no? L'amore di Dio. Ma questo amore bisogna ricambiarlo, no? È un'ingratitudine continua proprio. Vabbè. Allora, Anna, vai avanti pure tu.
Sì. I nemici di Gesù inviano una delegazione di farisei ed erodiani perché lo interroghino, per coglierlo in fallo, e mostrandogli una moneta romana gli chiedono se sia lecito o no pagare il tributo ai romani. Una sua risposta affermativa avrebbe attirato su di sé l'ira del popolo e dei farisei. in caso contrario gli erodiani lo avrebbero consegnato ai romani come sobillatore. Gesù, invece, nella sua sapienza divina, stabilisce un principio sempre valido nella vita del cristiano: osservare le leggi civili quando queste non si oppongono alla legge di Dio. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a Dio». E rimasero ammirati di lui. Passo a
bene, Anna, sì.
Di Don Dolindo, sì.
Sì, diciamo, è giusto dare a Cesare. Il problema è che oggi ci fosse solo un Cesare. Qui praticamente sono Cesari tutti quanti e tutti vogliono soldi, no?
È una cooperativa, Claudio, è una cooperativa.
No, che... una cooperativa di Cesari?
Sì.
Va bene, sì, sì. Danno poco ma vogliono tutto, tanto, strapazzati.
Esatto.
Bene, avanti tutto.
Allora. Era il martedì santo quando Gesù parlava, come si ricava da San Marco, e i capi di Israele, lungi dall'accogliere Gesù, vero figlio di Dio e vero Messia, facevano già complotti per ucciderlo e per non vedere menomata la loro autorità. Pretendevano essere essi i padroni assoluti della vigna e dimenticavano che Dio solo poteva disporne a suo piacimento e avere il diritto di esigerne i frutti. Facendo rimarcare la perversità dei vignaiuoli infedeli, Gesù soggiunse: «Che cosa dunque farà a costoro il padrone della vigna?» Rispose egli stesso, e risposero in coro anche gli altri che ascoltavano, dato che la risposta veniva spontanea di fronte alla perversità dei vignaioli: «Verrà e sterminerà questi coloni e darà ad altri la vigna». I capi del popolo capirono che la parabola era per loro, e di fronte a questa sentenza decisiva nella quale Gesù fece sentire la sua maestà di giudice eterno, spaventati e indispettiti risposero: «Non sia mai». E volevano dire: «Non sia mai che la nostra sorte sia così terribile, e non sia mai che noi rigettiamo il vero Messia. Noi non lo ripudieremo mai, ma ripudiamo te, non riconoscendoti come tale». Volevano giustificarsi, manifestando la loro ferma speranza nel Messia, e volevano asserire che essi non lo avrebbero ripudiato mai. Ma Gesù, fissatili per disingannarli della loro illusione e per l'estrema pietà verso la loro durezza di cuore, volle far loro riflettere che carattere spiccato del Messia secondo le profezie sarebbe stato proprio quello di essere rigettato e messo a morte, poiché egli sarebbe stato come pietra rifiutata dagli operai. Il loro stesso atteggiamento ostile e le loro congiure, aggiunte alle profezie già avverate, portavano una novella nota di verità alla sua missione. Badassero però che non bastava dire, come essi dicevano, «Non sia mai», per sfuggire al severo giudizio che li aspettava, poiché si era scritto che la pietra sarebbe stata rigettata da quelli che edificavano. Era anche scritto che sarebbe diventata pietra angolare e che avrebbe fracassato e stritolato quelli che avrebbero preteso di demolirla per rovinare il nuovo edificio del quale era il fondamento, la forza e la stabilità. Dolorosamente, l'atteggiamento dei principi, dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani e dei cattivi vignaioli è il nostro stesso atteggiamento. Quando ci visita la grazia di Dio, la nostra volontà, quasi principe delle nostre potenze, sente gli inviti della divina volontà e non li accoglie, pretendendo di non esserne certa. Non riconosce la voce di Dio, non riconosce la voce della coscienza, non ammettendo altro che quello che essa apprezza e vuole. Le nostre idee, poi, e la nostra povera sapienza, che sono come gli scribi dell'anima, pretendono imporsi alle idee di Dio e rifiutano la luce e le direttive del Signore. Infine, le nostre inveterate abitudini, l'uomo vecchio che sta in noi, vero anziano della nostra vita, rifiuta la rinnovazione che viene dalla grazia e cavilla sulle ispirazioni che essa ci dona per sfuggire alla sua azione. Non siamo padroni di noi, siamo nella vita come vignaiuoli di Dio, ma rifiutiamo di dargli i frutti che reclama dal nostro cuore e tante volte malmeniamo i suoi ministri rifiutando nel ministero e peccando uccidiamo Gesù Cristo in noi crocifiggendolo alle nostre passioni. Il mondo non ha un atteggiamento diverso, anzi, giunge agli eccessi più gravi di infedeltà e di ribellione. I suoi capi, la sua pretesa scienza e la sua civiltà diventano fattori e pretesti di apostasia e di ribellione. I principi non riconoscono l'autorità della Chiesa, gli scienziati da strapazzo, veri scribi del povero pensiero umano, ne rigettano le dottrine, e quelli che presumono rimettere in vita gli obbrobri del paganesimo o della barbarie idolatrica delle nazioni sono gli anziani della terra che rifiutano la fresca e divina vita che ci dà Gesù Cristo per vivere di vecchiume, bearsi tra i ruderi e rievocazioni della loro primitiva barbarie. È penosissimo il pensare che gli uomini posti sulla terra per donare a Dio frutti di amore e di bene si credano così padroni della loro vita, da rifiutare la sua legge, da vivere in gravissimi disordini, rifiutando ogni richiamo del Signore. Le persecuzioni contro la Chiesa, che non cesseranno mai di secolo in secolo e si rinnovano sempre più ferocemente, sono le risposte che il mondo dà ai ministri del Re Eterno, che domandano in suo nome il frutto della vita terrena. E l'ultima persecuzione dell'Anticristo sarà il tentativo diabolico di uccidere addirittura l'idea stessa di Dio e di distruggere radicalmente la Chiesa. Non siamo infedeli alle chiamate di Dio, perché il Signore non si stanchi, non ci privi delle sue grazie e del dono stesso della fede. Certe nazioni moderne si preoccupano della denatalità e non hanno nessuna statistica per preoccuparsi della perdita della fede, tristissima denatalità dello spirito. Anche noi cattolici siamo troppo abituati a fare la statistica del bene e ne andiamo ingoiati, ma non facciamo quella del male, l'unica che potrebbe darci la misura della nostra miseria. Se è consolante che 100 persone vadano in chiesa, bisognerebbe pur considerare che 1000, 2000, 10.000 non ci vanno. Se è bello di vedere 10 convertiti, è penosissimo il pensare che ci saranno 100, 1000 pervertiti che perdono la fede. Consideriamo con troppa superficialità il fenomeno della fede che passa gradatamente, ma con ritmo sempre più crescente, dall'Europa all'Africa e nell'Asia. È l'avveramento della minaccia del Signore. Darò ad altri coloni la mia vigna. Perdere la fede è un danno incalcolabile per una nazione. È il ritorno alla barbarie, è l'arretramento della civiltà per migliaia di anni. Ed è infine l'esterminio, poiché ad un ritorno delle nazioni all'empietà pagana risponde costantemente un castigo spaventoso di Dio. La pietra rigettata da quelli che fabbricano una nazione sarà posta come pietra angolare di un'altra, e colui che cadrà su questa pietra o ne sarà urtato, ne rimarrà fracassato o stritolato. Gesù parla di muratori che rigettano la pietra angolare. Potremmo vedere in essi quei framassoni spudorati, nemici della Chiesa, di Gesù Cristo e dell'umanità, che si gloriano di chiamarsi precisamente liberi muratori, che hanno come emblema la cazzuola, la squadra ed il compasso. Si chiamano muratori perché pretendono di edificare un mondo nuovo, di edificarlo rigettando Gesù Cristo, pietra angolare della Chiesa e di ogni benessere sociale, e non si accorgono che sono i demolitori di ogni bene e la causa vera dell'urto e del dissenso delle nazioni, causato precisamente dal rinnegamento delle massime e dei precetti cristiani. Preoccupiamoci. Se perdiamo la grazia e l'amicizia di Dio e preghiamo ardentemente il Signore che ci sia conservata la fede, che non siano miseramente tarpati i voli dell'anima nostra. È penosissimo il pensare che oggi il mondo pretende di aver posto le ali proprio quando le ha perdute, e che volando materialmente nei cieli striscia più che un rettile sulla terra melmosa dell'errore e delle passioni. In quale ironia è uno stesso francobollo di posta aerea sul quale sono raffigurate due ali robuste poste al globo, mentre in realtà questo è inghiottito dalle tempeste della materia, dall'apostasia e dal male. Il mondo ha avuto le ali dal Redentore e dolorosamente se le è strappate per porsi le misere ali della civiltà apostata da Dio. Sono ali come quelle di Icaro, che al calore delle passioni si staccano miseramente e producono la rovina e la morte. I principi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, confusi e adirati per la risposta di Gesù, lo tennero d'occhio e, non osando essi mettergli le mani addosso, gli mandarono degli insidiatori in apparenza giusti e timorati di Dio per trarlo in inganno, comprometterlo con l'autorità romana e farlo condannare dal preside. Questi insidiatori lo tentarono su di una questione che poteva o renderlo inviso al popolo o comprometterlo con l'autorità, e quindi poteva o sfatare il suo prestigio o rendergli impossibile operare. Con parole untuose ed adulatrici, nella speranza di indurlo così più facilmente a dichiararsi contro la sopraffazione dei romani, cominciarono a dirgli che gli parlava ed insegnava rettamente, non aveva rispetto umano ed insegnava le vie di Dio con verità. Speravano lusingarlo e indurlo così a compromettersi. Giudicavano dall'umana debolezza, non supponendo che colui che interrogavano era Dio, e sapendo che l'uomo adulato nella sua forza di carattere e nella sua franchezza si lascia trasportare facilmente ad eccessi imprudenti. toccarono questa corda delicata sperando di vincerlo. Mi domandarono perciò, con termini recisi che esigevano una risposta assoluta: è lecito a noi dare il tributo a Cesare o no? Dissero a noi, per porre in mezzo la questione del nazionalismo ebraico, opposto alla tirannia romana, e per fare della questione un caso di coscienza, già che gli ebrei, come popolo eletto, non dovevano sottostare ad un giogo pagano. Gesù conosceva la loro astuzia come Dio, scrutando i cuori, perciò prima di rispondere loro volle cominciare a confonderli, mostrando di averli scrutati, ed esclamò: perché mi tentate? E voleva dire: voi non siete schietti, non mi interrogate per amore del popolo né per servile ossequio ai romani, mi interrogate per malignità, unicamente per tentarmi. La questione in realtà non era semplice, poiché i romani non erano legittimi padroni della Palestina e il popolo subiva una sopraffazione, ma avendo accettato la moneta romana secondo la stessa teoria dei rabbini, erano tenuti a subirne il dominio, il pagare poi il tributo ad un conquistatore. Non era questione di liceità o meno, ma era una necessità. E dato che anche il dominatore ingiusto, col tributo che riceve, concorre all'amministrazione pubblica, chi sottostà non compie opera illecita dando il tributo, ma vi è obbligato, pur essendovi costretto. La questione era questa dunque: chi dominava di fatto la terra di Israele e chi, dominandola, provvedeva alla sua amministrazione? Erano i romani. Dunque, ai romani si doveva il tributo. Le gabelle si pagavano in moneta romana e i contributi al tempio in moneta sacra. La moneta romana che si dava per tributo era in fondo una parte della moneta posta in circolazione dagli stessi dominatori. Dunque, pagandola si dava quello che era dell'impero romano. Come dando al tempio la moneta sacra, si dava a Dio quello che da lui era stato ordinato come riconoscimento del suo dominio. E riferendosi a questi altissimi principi, per rendere più incisiva la sua risposta, Gesù si fece mostrare un denaro, che era la moneta delle gabelle, e domandò: di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Gli risposero: di Cesare. Egli soggiunse: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Gesù non volle creare un dualismo tra Cesare e Dio, né tantomeno porre Cesare alla pari con Dio. Sarebbe stata una stoltezza immensa il supporlo. Volle solo dire che bisognava rendere a Cesare il tributo amministrativo per dovere di giustizia sociale, come si dava a Dio il tributo sacro del Tempio, quale dovere religioso per l'amministrazione del culto. Cesare non rappresenta un potere indipendente da Dio, né ciò che ha relazione allo Stato può rappresentarlo. Tutto è sottomesso al Signore, re del cielo e della terra, ed è sottomesso alla Chiesa che ne rappresenta l'autorità. Nessun governo può ardire di riguardarsi indipendente dalla verità e dalla morale che la Chiesa insegna, né può credere la Chiesa inferiore a lui nelle stesse manifestazioni della vita civile. È tenuto ad obbedirle come qualunque cristiano, e qualunque atto della sua gestione pubblica non può e non deve contrastare le direttive sapienti della Chiesa. Presumere che lo Stato sia tutto, a servirvi gli individui e riguardare la Chiesa poco meno che un'infima sua serva, è errore carico di conseguenze disastrose per il mondo e per la sua stessa prosperità materiale. Le nazioni hanno molto dell'infantile nelle loro attività. Passano dall'amicizia all'odio, dall'armonia alle guerre, dagli elogi scambievoli ai vituperi, con la più grande facilità. E si lasciano trascinare dall'opportunità del momento. Non hanno né sapienza, né stabilità, né equilibrio nella loro vita. E vanno da un eccesso all'altro per le esigenze di quella sporchissima cosa che si chiama politica. Non possono dunque essere l'oggetto di una illimitata fiducia, tantomeno di un'idolatria, che per la stessa forza materiale della quale dispongono diventa oppressione esosa della coscienza, del pensiero e della libertà, e la conduce a rovina sicura. Si rende a Cesare ciò che è di Cesare, solo quando si dà a Dio ciò che è di Dio, perché è impossibile riguardare Cesare come un re indipendente ed assoluto, essendo anche egli figlio della Chiesa. Quando la Chiesa, con la sua materna influenza, non regola le nazioni, esse cadono nello stato nel quale li vediamo oggi, stato di abiezione che le rende tiranne coi sudditi, propri e prepotenti con le altre, fino a produrre le tristissime conflagrazioni sociali delle quali siamo spettatori e vittime. Anche noi abbiamo un dualismo in noi, la natura che ci trascina al basso e la grazia che vuole elevarci. Anche noi possiamo domandarci: è lecito dare il tributo alla natura o no? La risposta la troviamo nelle medesime parole del Redentore. Quale immagine abbiamo in noi? Siamo ad immagine di Dio e siamo stati segnati dal sangue della redenzione. Dunque dobbiamo tutti noi stessi a Dio e non possiamo cedere in nulla alla disordinata natura. Il nostro tributo è l'amore, e questo deve darsi tutto a Dio, perché l'amore di Dio ci ha creati e ci ha redenti. Abbiamo anche delle lecite esigenze naturali, e a queste si può dare il giusto tributo, ma non possono renderci indipendenti dall'amore che dobbiamo a Dio, essendo nostro imprescindibile dovere fare tutto per la gloria di Lui. Sarebbe un'insidia gravissima il credere la vita dello spirito separata da quella del corpo, o viceversa. Anima e corpo siamo tutti di Dio e dobbiamo essere tutti di Dio. Amen.
Che bomba, che bomba, mamma mia, ma che meraviglia, ma ascoltate, non solo, ma dopo aver ascoltato, riascoltate, fate sentire queste meditazioni che sono sante e che sono vere. Se non fossero vere sarebbero diaboliche, e oggigiorno sentire verità non è facile, per cui diffondiamo anche queste cose. Ma devo dire una cosa a proposito: sembra che lui sia vivo, cioè è vivo spiritualmente. Anche stamattina l'ho pregato, lo prego, lo invoco. Ma voi dovete sapere, vi do una notizia che non è mica tanto bella, però Dunque, il 24 di questo mese sarà la festa del Cuore Immacolato di Maria, che segue sempre quella del Sacro Cuore di Gesù. 24 giugno, ecco, ed è anche la Natività di San Giovanni Battista. Ma dovete sapere che anche la Natività della Massoneria, fondata il giorno 24 di giugno di 300 anni fa, per cui nello stesso giorno c'è Cuore Immacolato di Maria e Massoni, vediamo cosa succede. No, perché è quasi impossibile farli cadere insieme. Infine il mio Cuore Immacolato trionferà. Tu immagina, no? Quel giorno lì cosa succede? Però il Signore, lui gioca, gioca. Siamo noi che siamo stolti. Anna, vuoi leggere il fioretto?
Riusciamo a farcela?
Sì, tranquillamente.
Allora, un giovane, santamente giovane, il giorno antecedente la dipartita di San Luigi Gonzaga, il 20 giugno 1591. L'infermiere pensava che stesse meglio, ma egli continuava ad affermare che quello era l'ultimo giorno che avrebbe trascorso sulla terra, ripetendolo anche al sacerdote che era andato a trovarlo. Trascorse la giornata in grande tranquillità e chiese di ricevere la Santa Comunione. L'infermiere non comprese l'urgenza del caso, rimandando alla sera, quando padre Lambertini lo andò a visitare, mentre Luigi lo implorava di ricevere l'estrema unzione, gli promise di accontentarlo, oltre a recitare insieme a lui le litanie del Santissimo Sacramento. In quella sera Luigi, circondato dai suoi compagni, ricevette il viatico dalle mani del Padre Superiore ed ebbe il tempo di ringraziarlo. Al suono serale della campana dell'Angelus, il Superiore lasciò solo due compagni accanto a Luigi, facendo andare gli altri nelle loro stanze. I sacerdoti che gli stavano vicino gli domandavano spesso se avesse bisogno di qualcosa, ma egli rispondeva sempre: guardatemi, perché sto morendo. Poco dopo chiese di essere girato sul lato sinistro anziché sul destro. L'infermiere, notando il pallore, le sofferenze ed il sudore freddo, pensò che Luigi stesse morendo in quel momento e cominciarono a pregare per il trapasso. Gli fu posta una candela accesa nella mano e un piccolo crocifisso sul suo petto, ed egli la strinse forte, recitando le preghiere. Dopo aver fatto un grande respiro e pronunziati con un filo di voce, come faceva nell'infanzia, i santi nomi di Gesù e Maria, Luigi rese l'anima a Dio. Era il 21 giugno 1591, ottava del Corpus Domini. Aveva 23 anni. Quando gli infermieri scoprirono il suo corpo, trovarono due grandi piaghe sul lato sinistro. Egli era stato in quella posizione per così tanto tempo, da lacerarsi la carne, senza un lamento e senza mostrare sconforto. Per questa ragione aveva chiesto di essere girato sul lato sinistro, volendo continuare a soffrire, senza parlare, e morire con nostro Signore sulla croce. Come disse santamente, così morì. La devozione al Santissimo Sacramento e alla passione di nostro Signore lo sostenne negli ultimi tempi della sua vita, che era stata piena di mortificazioni e di penitenze. Ma Luigi non stava lasciando le ricchezze, le stava portando con sé nell'eternità. Vivendo un'esistenza di penitenza sin da fanciullo, non si fece corrompere dai vizi presenti nella corte. Osservò intatto il giglio della purezza e si impegnò a sfruttare le sue energie per costruire tesori spirituali, non occupandosi dei beni effimeri che generano solo un piacere momentaneo. A proposito, ecco, offrire alla Vergine Addolorata l'astinenza della frutta per tutti i giovani. Ecco, ricordiamoli proprio questi giovani oggi, hanno tanto bisogno.
Poveracci, mamma mia.
Di preghiere.
Non avranno lacrime a sufficienza, sì, per piangere le colpe dei propri genitori, perché chi ha trascinato la società in questo stato, ridendo e cantando e credendo a questi che ci vogliono rendere schiavi, vero? Con menzogne di ogni sorta. Ebbene, preghiamo e stiamo uniti nella preghiera, e di questi tempi bisogna avere poche idee chiare, non ci riempiamo la testa perché perdiamo tempo soltanto a sapere cosa dice questo, cosa dice quell'altro, cosa dice quest'altro. Vedete, una trasmissione del genere vale la vita eterna, per esempio, no? C'è dentro tutto quello che serve per farsi santi. Bene, rendiamo grazie a Dio che l'Immacolata creò, e rendiamo grazie all'Immacolata che con il suo sì ci ha donato il Salvatore. Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.